Alleluia. Apriamo la nostra Bibbia in Prima Cronache, al capitolo 4, un argomento che mi sta particolarmente a cuore in questo periodo. E oggi pomeriggio sono uscite delle cose meravigliose, mentre stavo pregando, mi stavo preparando e spero di avere l'opportunità di poter affrontare tutto l'argomento. Vediamo. Insomma, ci prenderemo anche domani, dopodomani. Prima Cronache, capitolo 4, versi 9 e 10. Voglio parlarvi di un certo tizio. Hanno scritto un libro su questo personaggio, sulla sua preghiera. È stato diventato famoso. Un uomo che si chiamava Jabez. Vorrei dare alcuni spunti che credo siano di grande benedizione per la nostra vita e in maniera particolare una parte sulla quale mi soffermerò, che è l'ultima parte. Però voglio leggere insieme i versetti 9 e 10, Prima Cronache, capitolo 4, versetti 9 e 10. Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. Jabez invocò l'Iddio di Israele dicendo: oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini e la tua mano fosse con me e mi preservassi dal male, sì che io non abbia a soffrire. E Dio gli concesse ciò che aveva chiesto. Quanti, è una domanda un po' retorica, però è giusto farla, quanti desiderano essere esauditi da Dio nelle loro richieste? Tutti quanti, eh? Chi è che non alza la mano, voglio dire, di fronte a tale domanda che può sembrare così banale, eppure banale non lo è, perché in realtà questo diventa una delle problematiche più incredibili che c'è oggi a volte nella Chiesa, perché molte persone si domandano: perché Dio non risponde alle mie preghiere? Quanti di voi hanno mai chiesto, sono mai chiesti almeno una volta: perché Dio non risponde alle mie preghiere? È un argomento molto lungo e sicuramente molto profondo, ma nello stesso tempo è di una semplicità disarmante. Il Vangelo è semplice. Noi abbiamo l'unzione per complicarlo. Noi abbiamo proprio una chiamata specifica nella nostra vita per complicarci la vita. Proprio sono dei doni, dei talenti che ci sono. Come ci sono quelli che hanno proprio il talento di distruggere il tuo entusiasmo, ci sono quelli che hanno proprio il talento di complicare il messaggio più semplice che sia mai stato dato al mondo. Abbiamo dottrine di tutti i tipi, di tutte le salse su come bisogna essere salvati. No? La risposta è molto semplice: credi in Gesù. Vedi com'è lindo, vedi com'è lindo, vedi com'è
lindo.
E il problema è che è molto più facile per chi non lo sa a volte, perché il problema è che noi ci facciamo i problemi una volta che poi lo sappiamo. Quando poi diventiamo addetti ai lavori ci complichiamo la vita perché cerchiamo di trovare tutte le virgole, tutti quei punti per fare tutte le differenze possibili e immaginabili. Un giorno Gesù gridò davanti alla tomba di Lazzaro: Padre, io ti ringrazio che tu mi esaudisci sempre. Non è meraviglioso? Padre, io ti ringrazio che tu mi esaudisci sempre. Chi ha imparato a pregare sa che sarà sempre esaudito. Chi ha imparato a conoscere il cuore e la natura di Dio sa di essere sempre esaudito, perché anche se non viene esaudito, sa di essere stato esaudito. Arriva dopo questa. C'è stato qualche amen debole, è un po' in ritardo. Anche quando non viene esaudito, sa di essere stato esaudito, perché a volte le non risposte di Dio sono le migliori risposte. A volte chiediamo cose che non sono buone per la nostra vita. E la non risposta di Dio è la migliore risposta di Dio. E chi ha conosciuto il cuore del Padre sa che Lui non ci darebbe mai qualcosa che ci farebbe del male. Amen. 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 Anche se per quel momento magari una risposta è negativa o non c'è una risposta, sappiamo che in quel momento, conoscendo il cuore del Padre, quella è una grande risposta. Ma andiamo un attimo a Jabez, perché Jabez ha qualcosa da insegnarci questa sera, non credo soltanto questa sera, perché la storia di Jabez è una storia un pochettino particolare che probabilmente assomiglia alla storia di qualcuno qui stasera. È un uomo, si dice dalle nostre parti in Sicilia, che non mereva l'uscio, un uomo che difficilmente vedeva la luce, difficilmente vedeva le cose appianarsi. Si dice, noi abbiamo un detto dalle nostre parti in Sicilia, dice un ne mi metto io se voto mai. Cioè praticamente ovunque, qualunque cosa tocco si distrugge. A volte abbiamo ancora questo modo di pensare, a volte nonostante abbiamo fatto un'esperienza con Dio, abbiamo ancora questa forma di come la potrei chiamare, come la possiamo chiamare, di non solo di vittimismo, superstizione, carissima, superstizione. A volte sembriamo che se mettiamo le mani in qualcosa le cose non debbono andare bene per come dovrebbero andare. Quanti è capitato? Dai, onestamente, a quanti hanno avuto questa sensazione, pur avendo conosciuto Dio, conoscendo, leggendo la Bibbia, pregando, andando in chiesa e il pastore ti ha appena imposto le mani, però rimani sempre di quella idea. Jabez era un uomo che era nato, direbbero qui a Milano, con la sfiga. E gli studiosi non sono tutti concordi in questo, ma alcuni studiosi che hanno studiato la storia di Jabez pensano che lui sia stato l'ultimo di alcuni fratelli. Ed è scritto qua, proprio al versetto 9, che quando sua madre lo ha partorito, lo ha chiamato Jabez. La parola Jabez significa uno che porta dolore, uno che arreca dolore. Quindi figuratevi che nome meraviglioso che aveva questo bambino. Cioè, letteralmente una maledizione. E qualcuno pensa, studiando la storia di Jabez, che la madre sia morta a causa della sua nascita, cioè che la madre ebbe il tempo di dargli il nome, dopodiché, dopo il parto, morì. Figuratevi questo ragazzo come è nato e come è cresciuto e come era visto non solo dalla sua famiglia, ma uno che si chiama portatore di dolore o portatore di sofferenza. Chi erano i bambini che vogliono giocare con uno che si chiama portatore di sofferenza? Pure le mamme gli dicono ai figli, con quello devi stare lontano. Non ci devi giocare a pallone, manca nascondino, anzi nascondo, ammucciati, non ti fare giocare più. Ed è un ragazzo che è nato ed è cresciuto con un trauma, perché il suo nome gli ricorda sempre un dolore immenso che ha dato alla persona alla quale tutti i bambini sono più affezionati, la mamma. Un bambino che probabilmente è un bambino che cresce, un ragazzo, un uomo che cresce con la consapevolezza che la sua vita ha prodotto morte alla donna che lo ha portato in vita. Ora, tutti quanti noi, con una forma di superstizione che abbiamo, siamo sempre legati al calendario o a delle date, dalle forme più banali, del tipo dal lunedì inizio la dieta. Quanti non hanno mai detto questa cosa? Anche se non alzi la mano lo hai detto. E se non lo hai detto lo hai pensato. E se non lo hai pensato di pensarlo. Quanti di noi non sono arrivati e non arrivano a fine anno continuando a dire l'anno prossimo sarà un anno migliore? Quanti di noi non sono arrivati a dire anno nuovo, vita nuova? Ma la domanda è, ma perché secondo noi, secondo te, Dio dovrebbe aspettare un giorno del calendario per darti il colpo? magica e fatti cambiare la vita. Perché Dio lunedì dovrebbe essere diverso? Perché Dio, quando strappi il foglio del calendario di dicembre, dovrebbe cambiare idea e dire: dai, dall'1 gennaio io ti benedirò. Prima no, ma dall'1 gennaio quasi quasi mi hai convinto. E noi siamo così, noi abbiamo bisogno di date, noi abbiamo bisogno di scadenze, ma la cosa più banale è che pensiamo che a volte Dio sia legato a questo. Ora, chi è che non ha ricevuto mai una parola profetica per il prossimo anno? Quest'anno, dice il Signore, io lo so, l'ho vissuto tante volte, io sono stato pastore per 10 anni, e ogni 31 dicembre puntualmente arrivava una parola da parte di Dio, che era vera, che era sincera. Il problema è un altro, il concetto è un altro. Noi ci mettiamo all'ascolto della voce di Dio per cercare che Dio ci dica qualcosa per quel nuovo anno, ma se l'avessimo chiesta prima, sarebbe venuta prima. Quindi voglio incoraggiarti a non aspettare il 31 notte dicembre per avere una parola da parte di Dio che ti possa benedire il prossimo anno. Fatti furbo, cerca alla mezzanotte di oggi. Perché dal prossimo giorno probabilmente Dio ti dirà: da domani, come disse ad Ageo, da domani io vi benedirò. Noi siamo legati a date, siamo legati a stagioni. Dio ha detto, ci ha fatto sentire, che quest'anno sarebbe stato un anno di riscatto. Ma perché non nel 2016? Io non lo so, perché probabilmente non è un problema, chiaramente non è un problema di Dio, è un problema nostro. Noi abbiamo delle aspettative diverse, abbiamo una sensibilità diversa e di conseguenza ascoltiamo in maniera più profonda certe cose. Dio ci ha fatto sentire che quest'anno, il 2017, sarebbe stato un anno di riscatto. E quando penso al riscatto, io penso alla vita di Jabez. Un uomo, un bambino che è nato con un nome assurdo, cresciuto e vissuto all'ombra del dolore o della morte della madre, che voleva assolutamente che la sua vita cambiasse. E quanti di noi non desiderano che la propria vita cambi? Amen? Quanti credono stasera che realmente Dio può fare molto di più di quello che ha fatto? Ma non che Dio fa di più, ma che noi siamo in grado di ricevere molto di più di quello che Dio, di quello che abbiamo ricevuto fino ad oggi. Dio farà smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, di quello che noi pensiamo. Quindi dobbiamo cambiare il nostro modo di chiedere, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, dobbiamo cambiare il nostro modo di aspettarci le cose, perché in base a quello che chiediamo, in base a quello che pensiamo, immaginiamo, Dio farà smisuratamente al di là. Alleluia. Se per noi prima era un miracolo essere guariti da un mal di schiena o da un mal di testa, domani probabilmente sarà un miracolo maggiore, cercheremo di avere maggiore fede per essere guariti da un diabete, da un carcinoma, dall'AIDS oppure da una leucemia fulminante. Perché? Non perché Dio cambia, ma perché le nostre aspettative crescono. E Jabez arrivò a un momento della sua vita dove disse: basta con la sofferenza. E voglio che tu stasera, insieme a me, insieme a Jabez, insieme a tutto il coro dei credenti, dei figli di Dio sparsi per il mondo, possa dire: basta, io voglio il riscatto di Dio nella mia vita. Io voglio vedere Dio all'opera nella mia vita come non l'ho mai visto prima. Io voglio vedere miracoli, segni e prodigi, voglio vedere Dio all'opera, voglio vedere Dio provvedere, voglio vedere Dio che sia Dio nella mia vita. Voglio vedere il riscatto di Dio, l'intervento di Dio, voglio vedere la mano di Dio all'opera nella mia vita, perché io non mi accontento di quello che ho visto fino ad ora. Grazie Dio per quello che hai fatto, ma io so che c'è molto di più. Amen? Quanti credono che c'è molto di più? E non dipende da Dio. Arriva un giorno in cui quest'uomo benedetto e straordinario, ringraziamo Dio che ci sia la sua vita descritta in 2 versetti nella Bibbia che ci incoraggiano, hanno incoraggiato generazioni intere. per secoli e millenni questi due versetti, perché quest'uomo è la rappresentazione di cosa significa essere riscattati da Dio. E il Signor nessuno che diventa qualcuno grazie alla sua fede in Dio e all'intervento di Dio nella sua vita. Perché alla fine di quella preghiera la Bibbia dice e Dio gli concesse tutto quello che gli aveva chiesto.
Amen.
Ora, vorrei gettare un fondamento molto semplice. Dio non risponde alle nostre preghiere perché noi soffriamo. Dio non ha quel senso di pietismo come lo abbiamo noi, che aiutiamo i più deboli, perché tutti quanti noi siamo speciali davanti a Dio. Nessuno è più amato di qualcun altro. Tutti siamo amati nella stessa maniera. Quindi Dio interviene nella vita di Jabez non perché lui avesse sofferto più degli altri, ma perché il suo cuore era onesto e sincero. Amen? E lui voleva vedere il riscatto di Dio nella sua vita. E fa questa preghiera. Oh, se tu mi benedicessi. Oh, se tu allargassi i miei confini. Oh, se la tua mano fosse sopra di me. Oh, se mi preservassi dal male affinché io non debba soffrire. Un'altra traduzione bellissima dice se potessi preservarmi dal male affinché io non soffra e affinché io non faccia soffrire altri. E vorrei soffermarmi su questo argomento perché è un argomento molto importante per noi. Preservami dal male. Vi ricordate Gesù cosa ci insegnò a pregare? A pregare il Padre nostro? Ricordate? Liberaci dal male. Noi diciamo maligno, in realtà la parola è male. C'è qualcosa di cui voglio parlarvi stasera, sul male. Oh, se tu mi benedicessi. Questa era una preghiera fatta nell'antico patto, chiaramente. Sapete, nel nuovo patto non esistono preghiere del genere. Non esistono preghiere del tipo Signore benedicimi. Non esistono nel Nuovo Testamento, tu vai a leggere, non esistono preghiere del tipo Signore benedici la mia vita, benedici la mia casa, Signore ti prego di benedire il mio lavoro, ti prego di benedire la mia famiglia, ti prego di benedire il mio fisico, ti prego di benedire la mia giornata. Non esistono preghiere del genere nel Nuovo Testamento, sapete perché? Per un principio fondamentale. 2000 anni fa sulla croce del Calvario Gesù ha dichiarato tutto è compiuto. E Paolo dice agli Efesini, il capitolo 1, il versetto 3 della lettera agli Efesini, benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Amen. Ora nelle nostre traduzioni è scritto che Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. La parola luoghi in realtà nel testo originale non esiste. E la giusta traduzione è noi siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo. Le benedizioni, fratelli, non sono nei luoghi celesti. Io sono cresciuto, credo tutti quanti che abbiamo qualche anno in più e qualche capello in meno. Tutti quanti noi che abbiamo qualche anno in più, quanti insegnamenti abbiamo ricevuto, quante esortazioni. Fratelli, dobbiamo andarci a prendere le benedizioni nei luoghi celesti. Lo cantavamo pure, no? Lo cantavamo pure. Andiamoci a prendere le benedizioni nei luoghi celesti, perché? E perché le dobbiamo portare nei luoghi terrestri. Le benedizioni non servono nei luoghi celesti, nei luoghi terrestri. Ho bisogno della benedizione qui e ora. E poi grazie a Dio studiando la scrittura ci rendiamo conto in realtà che le benedizioni sono benedizioni spirituali celesti in Cristo. Le benedizioni sono in Cristo, non sono nei luoghi celesti, le benedizioni sono in Cristo. E Cristo dove abita? Cristo abita in noi, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Amen. Paolo dice ai Colossesi, Cristo in voi, speranza della gloria. Quindi noi non andiamo a cercare le benedizioni da qualche lato sperduto del cielo. Oh, ma le benedizioni non sono nel luogo, le benedizioni sono al trono della grazia. La Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti, noi siamo seduti in realtà in un luogo di autorità insieme a Cristo e con Cristo.
Amen.
Quindi significa che le benedizioni in realtà noi non le dobbiamo chiedere, non le, ce le dobbiamo prendere. Non vi vedo molto convinti. Faccio un esempio. Quanti hanno figli? Zadam, ma quanti hanno figli? Ok. Se Timoteo, guarda, sei davanti a me, là ci sono io, papà e mamma, vero? Lo puoi confermare che quelli sono papà e mamma, sì. Quando Timoteo torna dalla scuola, tu fai, fai sport, fai qualcosa?
Calcio.
Fai calcio. Quando torna papà e mamma, quando torna Timoteo da scuola o dal calcio e ritorna con un poco di fame, un poco, e un poco di sete, se Timoteo dovesse entrare in casa e venisse a voi in ginocchio dicendo: mamma, ti supplico, dammi una briciola di pane. Se tuo figlio venisse da te e ti dicesse una cosa del genere, supplicandoti di dargli un pochettino di pane e supplicandoti di bagnare la sua lingua con qualche goccia di acqua dal frigorifero, cosa faresti? Eh? Cosa gli diresti? Hai fumato qualcosa? Che è successo? Con chi sei stato? Dimmelo. Vero o no? Ti sembrerebbe molto strano. Perché? Perché i figli non devono chiedere. I figli entrano in casa e invadono la cucina. Vero o no? Invadono la dispensa. Entrano in casa, neanche salutano. La prima cosa che fanno, vero Timoteo? Entrano, aprono il frigorifero, wow! È passato un esercito di cavallette, sembra, non lo so, i lanzichenecchi che sono arrivati nella dispensa. E il padre che arriva e apre e dice: ma avevamo comprato due porzioni di crackers, di toast, avevamo comprato mezzo chilo di prosciutto e 250 grammi di formaggio, dove è andato a finire? È andato a finire, la moglie risponde: è arrivato tuo figlio, è passato tuo figlio dal frigorifero. Qual è il concetto che vorrei esprimere? È che troppo spesso continuiamo a chiedere qualcosa che Dio ci ha già dato in maniera definitiva. La guarigione non si chiede, si prende. Non esiste una preghiera per la guarigione nel Nuovo Testamento. Non esistono preghiere. Non sentirai mai nessuno, non leggerai mai preghiere del tipo: Padre, io ti prego di guarire la vita di... Tutti i miracoli che noi leggiamo nel Nuovo Testamento sono tutte dichiarazioni di fede. Alzati e cammina. Sii guarito. Sii sanato. Donna, sei libera dalla tua infermità. Prendi il tuo lettuccio e cammina. Ogni guarigione, ogni miracolo che noi vediamo sono dichiarazioni di fede. Cosa voglio dire con questo? Dobbiamo imparare a vivere da figli. Molti pensano che questo sia orgoglio, che questo sia una mancanza di rispetto nei confronti di Dio, e non ci rendiamo conto che Dio è il nostro Padre e che sta aspettando che i suoi figli abbiano coraggio e abbiano franchezza abbastanza per vivere da figli. Dillo alla persona accanto a te: vivi da figlio, vivi da figlio. I nostri figli non hanno problemi a vivere da figli in casa propria, però gli insegniamo a vivere in una maniera religiosa, purtroppo, nel loro rapporto con Dio.
E Gesù invece ha detto: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che nel cielo darà cose buone a coloro che gliele chiedono.
Amen.
Alleluia. Noi dobbiamo insegnare ai nostri figli ad avere coraggio nel vivere il loro rapporto con Dio. Quando pastoravo la comunità e cacciavamo i demoni, io non volevo che i bambini se ne andassero via dalla comunità. Io non volevo che i bambini se ne andassero in un'altra stanza mentre i posseduti gridavano, quelli che avevano problemi spirituali si manifestavano. Io volevo che i bambini rimanessero presenti affinché potessero vedere con i loro occhi che c'è potenza nel nome di Gesù e che il diavolo è sconfitto e che anche i bambini possono imporre le mani e cacciare i demoni. E lo abbiamo visto in maniera straordinaria. Abbiamo visto i bambini imporre le mani e i bambini cacciare i demoni. È successo una volta che c'era una sessione di liberazione in una comunità. Quelli stavano gridando, si stavano disperando, cercando di cacciare il demone, e questo era a terra e faceva... E c'era il bambino piccolo di 6 anni che diceva: papà, ho sonno, papà, ho sonno. E il padre: zitto, non lo vedi che stiamo facendo una cosa importante? Stiamo cercando di cacciare i demoni. E il figlio: papà, però tu mi hai insegnato che è facile cacciare i demoni, basta nominare il nome di Gesù. Ed erano da ore e ore e ore e ore e ore. Sapete cosa è successo? Il bambino si è stancato, si è alzato, è andato da quella persona che si stava manifestando e gli ha detto: io ho sonno. Diavolo, devi andartene via ora, voglio andare a casa. Quella persona è stata liberata istantaneamente. Un bambino di 6 anni ha compiuto una liberazione dove adulti erano da ore. Sapete perché? La semplicità e la franchezza, l'appropriarsi di ciò che è proprio, non chiedere, non piangere, non supplicare, agisci. Oh, se tu mi benedicessi. Era buona questa preghiera di Abels. Oggi noi non potremmo pregare più in questo modo. Oggi possiamo soltanto dire: grazie perché tu mi hai già benedetto, grazie per ogni benedizione che tu hai versato sopra la mia vita. Amen. La seconda parte della preghiera dice: allarga i miei confini. Oh, se tu allargassi i miei confini. Voglio incoraggiarti questa sera a dirti che quello che tu puoi fare nel nome di Gesù non ha veramente confini. Noi molto spesso pensiamo che il nostro raggio di azione si fermi all'interno della nostra comunità, che si fermi all'interno delle nostre cellule di preghiera, che si fermi all'interno della nostra casa, che si fermi all'interno della nostra cerchia ristretta di amici, e non ci rendiamo conto di quanto sia importante la nostra ubbidienza allo Spirito Santo. Quando Lui ti guida a fare qualcosa, c'è qualcosa di straordinario che Lui sta preparando. C'è un qualcosa che va molto più al di là di quello che tu stesso possa immaginare. Dio vuole allargare i tuoi confini. Dio vuole permettere che la parola che esce dalla tua bocca possa arrivare a persone che tu neanche immagini, neanche ti rendi conto. Tu non sai dove può arrivare la tua testimonianza. Tu non sai dove può arrivare la tua preghiera. Tu non sai dove può arrivare il tuo canto. C'è un passo straordinario nella scrittura, nel libro dei Proverbi, al capitolo 4, al versetto 23, dove dice quelle parole famose di Salomone: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgorgono le sorgenti della vita. Quando andiamo a studiare nel testo ebraico, la parola sorgenti può essere tradotta anche con la parola confini. Dal tuo cuore sono determinati i confini della tua vita. Mi ricordo che quando abitavo a Palermo dal 1993 al 1999,
passai un momento economico molto, molto duro e molto pesante. E non riuscivo letteralmente a portare a casa uno stipendio. A volte lavoravo 13, 14, 15, 16, 17 ore al giorno e non riuscivamo a uscire fuori. Era un ciclo vizioso, a volte non sapevo se mettere benzina nella macchina o comprare il pane per la casa. Sono stati 5 anni incredibili, dove non sono mai riuscito a capire in quel periodo il motivo per il quale Dio stava permettendo tutte queste cose. Eppure ero il primo ad arrivare in comunità, l'ultimo ad andarmene. Facevo 3 culti la domenica, ero responsabile della lode assieme ad alla moglie del pastore, ero insegnante della scuola biblica, avevo una riunione in casa con più di 40 ragazzi, ero responsabile, vice direttore del team evangelistico della comunità, lavoravo a stretto contatto con il pastore della comunità più grande d'Italia e non riuscivo a vedere la luce. E tutte le volte che gridavo e chiedevo a Dio perché? Perché, Signore, ho forse commesso un peccato, forse fatto qualche cosa che non andava, e Dio mi rispondeva sempre, io mi servirò di te. Tu predicherai il mio nome alle nazioni.
Amen.
Tu canterai le mie lodi alle genti. E io dicevo, non mi interessa cantare le lodi alle nazioni, io voglio mangiare. E ogni volta che piangevo, mi disperavo, sbattevo i pugni nel muro, diceva, il Signore mi diceva, prendi un foglio di carta e scrivi, ti darò un canto nuovo. Non voglio un canto nuovo, voglio un assegno nuovo, e possibilmente anche in bianco. No, io non voglio un canto nuovo, io voglio uno stipendio. E mi disperavo. Moglie, 2 figli. Ed ero lì, dovevo essere di esempio, insegnavo sulla fede. Insegnavo sulla fede ai neofiti, avevo una classe di più di 100 persone. E quando insegnavo sulla fede e li incoraggiavo a credere in Dio per miracoli, succedeva puntualmente, la settimana dopo veniva qualcuno, fratello Corrado, tu insegnando sulla fede, gloria a Dio ha provveduto per me un lavoro. Io, gloria a Dio, chiaramente ero contento per quella persona, ma mi disperavo, dicevo perché Dio mi dava dei canti, dei canti. Quando arrivò il momento in cui quel brutto periodo finì, mi ricordo era novembre del 1998, mi trovavo in casa, stavo per mangiare la mia frittata di patate meravigliosa, al primo boccone lo Spirito Santo mi disse vai nel salone, ti devo parlare. E io ho detto ora, dopo no? Se mi disse ora, lascia quello che hai nel piatto e vai di là. E mi ricordo successe qualcosa e non dimenticherò finché vivo. Entrai nel salone, chiusi la porta e sentii Dio dietro di me. Avevo una paura incredibile a girarmi. Sapevo che l'avrei visto con i miei occhi. Sentivo fisicamente la sua presenza dietro di me. Mi girai con gli occhi chiusi e dissi, eccomi, sono qua. Dimmi. E la voce di Dio arrivò poderosa nel mio cuore e mi disse, il tempo del pianto è finito.
Amen.
E io iniziai a piangere. E dissi una cosa a Dio, dissi in quel momento, dissi, non lo dimenticherò, dissi, non prendermi in giro. Perché non lo sopporterei. Non prendermi in giro.
Amen.
E lui mi disse, da ora in poi vedrai. Io non so perché Dio fa queste cose. Non so perché Dio fa queste cose, non capisco il modo in cui le fa. Ma una cosa posso dire, che da quel giorno la mia vita è stata capovolta. Io non so come, ma so solo che Dio ha operato in maniera straordinaria.
Amen.
E ho cominciato a pagare i miei debiti in maniera... Non lo so. So soltanto che avevo dei soldi che davo e sistemavo le cose. E grazie a Dio mi ha strabenedetto. Non benedetto, strabenedetto. E mi ricordo che quando iniziai a pastorare la comunità, con tutti i campi che avevo fatto, cominciai a vendere CD. Dal 2004 in poi avevamo preso il nuovo locale, un locale che aveva 3.000 metri quadrati con giardino, una sala enorme dove abbiamo fatto tutti i nostri raduni, dove venivano migliaia di persone ogni anno. Pagavamo l'affitto e tutte le spese con la vendita dei CD, con tutti i canti che avevo ricevuto in quel periodo. E mi ricordo che arrivammo nell'ultimo raduno, mi ricordo nel 2006, a novembre del 2006, dove praticamente arrivavano gli autobus e andavano via perché la folla delle persone usciva, era nella strada. Avevamo avuto in un giorno più di 2500 persone e fu una cosa che andò veramente oltre ogni misura. Ma alla fine di quell'anno Dio mi disse una cosa, disse: da ora in poi, è sempre così, perché da ora in poi, da ora in poi non venderai più i CD. Io dissi: Satana, vai via nel nome di Gesù. Il Signore disse: no, tu lo sai che non sono Satana, la mia voce la conosci. Da oggi in poi tu non venderai più CD. Ho detto: Signore, come facciamo ad andare avanti? Se non vendiamo più CD non possiamo pagare affitto, non possiamo... Come facciamo se non riusciamo più a vendere i CD? E il Signore mi disse: ma cosa c'è nei CD? Dissi: le canzoni. E il Signore mi disse: e chi è che ti dà le canzoni? E tu, Signore. E se canzoni non ne ricevi più, che CD vendi? Dio è troppo furbo. Dio è avanti. Lì capì. Il Signore mi disse: se io chiudo il rubinetto... Insomma, ho combattuto un pochettino. Quando ritornai a casa, ne parlai anche con i responsabili, tutti mi dissero: non puoi, sei pazzo, non è Dio. E dissi: ho sentito troppo forte la voce di Dio. E di testa mia feci questo, perché non c'era nessuno d'accordo, mi ricordo. Misi tutti i canti sul sito, tutti i canti. Un mese di lavoro. Il 31 gennaio del 2007 mi ricordo che abbiamo dato il via, e noi vendevamo 3-4 mila CD ogni uscita, e avevamo dei soldi, riuscivamo a sostenere la comunità, riuscivamo a fare veramente tante cose. Però quando dopo il primo mese, fine febbraio, era passato soltanto 28 giorni, in un mese, il più breve dell'anno, cominciai a vedere le statistiche, vidi in un mese più di 80.000 download. I canti erano stati scaricati più di 80.000 volte da tutte le parti del mondo. E Dio mi disse: ti ricordi quando ti ho detto che tu avresti cantato le mie lodi alle nazioni? Beh, così sta succedendo. E Dio, in un modo che non ti rendi conto, basta soltanto che tu gli dici, che tu gli dica sì. Basta che tu gli dica: dimmi come devo fare. Lui farà arrivare la tua parola, la tua testimonianza. Ovunque. A volte noi non siamo chiamati ad andare all'altro lato del mondo. Forse siamo chiamati semplicemente a dare i nostri soldi a qualcuno che può andare dall'altro lato del mondo. Molti mi hanno detto: noi non possiamo venire in Africa. Ho detto: allora pagate il biglietto a qualcuno. Qualcuno ha detto: io potrei farlo, ma non posso. Potrei comprare il biglietto, ma non posso viaggiare. Abbiamo ancora già detto: investi nella vita di qualcuno. Permetti a qualcuno che può andare e che vuole andare non può farlo. Vedi, tu non sai dove arriverà la tua offerta, tu non sai dove arriverà la tua testimonianza. Ho incoraggiato un po' di ragazzi che hanno un talento meraviglioso nella parola, nella predicazione, gente timida, che magari non sarà mai di fronte ad una folla immensa, che non sarà mai magari un pastore di una comunità. Ho detto: oggi la tecnologia ti offre la possibilità di mettere la tua voce nella rete. Comincia a fare dei video, comincia a metterli su internet, comincia a metterli su YouTube, comincia a metterli su Facebook, dai la tua testimonianza, fai delle meditazioni di 5 minuti, tu non sai a chi puoi arrivare, non sai dove può arrivare la tua testimonianza. Se sei in Italia, sai parlare in inglese, sai parlare in spagnolo, comincia a tradurre, comincia a lavorare in qualche modo affinché il Vangelo possa arrivare dall'altra parte del mondo. Tu non hai idea dove Dio può estendere i tuoi confini. Amen. C'è un famoso evangelista che andava in giro a predicare il Vangelo e un giorno ci fu un periodo molto triste della sua vita perché non c'erano più molte persone che venivano ai suoi incontri e che stavano, che si facevano avanti all'appello. E subito qualcuno cominciò a parlare male di lui. Sa che cosa ha fatto, sa che cosa è successo, sa che cosa, perché non sta avendo più il successo di una volta. E lui arrivò un giorno in una chiesetta, c'erano poche persone, e lui con il suo solito vigore, forza, predicò il Vangelo. Quando fece l'appello per la salvezza, si fece davanti un uomo di 85 anni, un ragazzino di 12. E lui pensò, il mio ministero è finito, non si fa più avanti nessuno. Chi poteva immaginare che quel ragazzino di 12 anni sarebbe diventato il più grande evangelista del XX secolo? Si chiama tuttora, che ormai è molto anziano, Billy Graham. A 12 anni si fece avanti all'appello di salvezza, diede la sua vita a Gesù e divenne il più grande predicatore del Vangelo che il XX secolo abbia mai conosciuto. Un uomo che ha portato milioni e milioni e milioni di persone a Cristo. Amen? Tu non sai dove puoi arrivare, tu non sai cosa sta per succedere, non ne hai idea. Le chiese dell'Argentina si erano tutte messe insieme per invitare quel grosso predicatore, quel grandissimo e famosissimo predicatore negli anni 70, fare questa campagna evangelistica nelle più grandi comunità, nei teatri più grandi. E una settimana prima dell'arrivo, dell'inizio di questa campagna evangelistica, questo predicatore famoso fece disdetta e mandò un amico suo, lo potete leggere nei libri del risveglio dell'Argentina, questo signor nessuno, tutti i pastori erano arrabbiati perché nessuno lo conosceva, ma questo uomo mentre viaggiava dagli Stati Uniti verso l'Argentina ricevette una parola da parte di Dio e disse: io vi darò lo stadio centrale di Buenos Aires, la capitale dell'Argentina. Questo uomo arrivò, fece un incontro con i pastori, quasi nessuno lo voleva ascoltare, erano tutti delusi. E lui disse: Dio mi ha detto questo. E lui pregava: Signore, allarga i nostri confini, allarga i nostri confini. E gli disse: l'unico modo per chiedere lo stadio all'Argentina è andare dal presidente in persona e chiedere a lui. E lui disse: domani mattina io andrò al suo ufficio. Chiese un incontro, nessuno lo considerava, era nessuno, era il Signor nessuno, per lui stava pregando: Signore, allarghi i miei confini, oh, che il Vangelo possa espandersi nella nazione dell'Argentina. È arrivato a un certo punto, mentre si stava chiudendo l'ufficio, era già a pomeriggio inoltrato, lui era dalle 8:30 lì ad aspettare, una signorina passa davanti a lui, inciampa e si rompe la caviglia, davanti a lui. E Dio disse: ora. Lui si lanciò letteralmente verso quella donna, impose le mani sulla caviglia e la caviglia fu guarita immediatamente. Nessuno sapeva, lui non sapeva che quella era la segretaria personale del presidente. E questa donna disse: io non so chi sei, chi sei, che ci fai qua? Lui disse: sono qui da stamattina alle 8:30, sto cercando di parlare al presidente ma nessuno mi dà retta. E questa donna in persona l'accompagnò nella stanza del presidente, ormai la voce si era sparsa in tutto l'ufficio e quel presidente lo incontrò e gli disse: io non so chi lei è, però mi chieda qualunque cosa e io gliela darò. Vedete, quando noi siamo disposti a obbedire a Dio, a chiedere a Dio in maniera semplice, semplice, Dio allarga i nostri confini. Che la tua mano sia su di me. Che la tua mano sia su di me. Questo rappresenta la protezione di Dio, rappresenta l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. La mano di Dio, così come pregò Jabez, rappresenta letteralmente l'opera dello Spirito Santo. Io vedo continuamente di credenti che hanno paura della magia, hanno paura dei demoni. Ho continuamente incontro credenti che dicono: prega per me perché non so cosa mi hanno fatto. Che hanno fatto? Dillo insieme a me: nessuna arma fabbricata contro di me avrà successo. Ripetilo: nessuna arma fabbricata contro di me avrà successo. Nessuna arma, nessuna parola, nessuna maledizione può arrivare nella tua vita. Perché? Perché nessuno può maledire colui che è stato benedetto per sempre. Alleluia. Non avere paura delle maledizioni, perché nessuno ti può maledire. Il diavolo ha l'autorità che tu gli dai. Lui non ha autorità nella tua vita. Gesù ha detto: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Amen. E non è meraviglioso che Gesù ci ha detto: se qualcuno ti maledice? Gesù non ha detto: prega per te. Non è strano? Se qualcuno ti maledice, chiedi subito a preghiera. Ha detto questo Gesù? No, ha detto: se qualcuno ti maledice, benedicilo, perché il problema è suo, non è tuo. Se c'è qualcuno che per caso ti sta maledicendo, devi sbrigarti a benedirlo, perché è lui in pericolo, e lui uscirà dal pericolo se tu lo benedici. Ma che lo so. Il benessere della persona che ti sta maledicendo dipende dalla tua benedizione. E tu pensi: allora non lo benedirò mai. Non temere, la mano di Dio è sopra di te. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Alleluia, 1000 cadranno alla tua destra, 10.000 cadranno alla tua sinistra. La piaga non si accosterà alla tua tenda. Ma lo devi credere. Gli angeli dell'Eterno sono accampati attorno a coloro che lo temono. Alleluia. Gli angeli di Dio sono mandati a favore tuo. Ma lo devi credere, perché se tu credi che la maledizione è più forte della benedizione, tu stai dando autorità al nemico di lavorare nella tua vita. Il nemico non ha autorità nella tua vita se non quella che tu gli concedi.
Amen.
Voglio spiegarvi questo principio. Il diavolo non ha armi da usare contro di te. E l'unica cosa che lui riesce a fare molto spesso è usare l'autorità che Dio ci ha dato per usarla contro di noi. Sapete qual è la massima autorità che Dio ci ha dato? Vita e morte sono in potere della lingua. E l'uomo ne mangerà i suoi frutti. Noi abbiamo autorità nella nostra parola, e molto spesso noi usiamo la parola per maledire noi stessi. Quindi il diavolo non ha armi, ma usa le tue armi contro di te. Posso dirla così? Mi perdonate? Ma la vogliamo finire di essere stupidi, sì o no? Noi siamo i peggiori nemici di noi stessi.
Amen.
Noi, non il nemico. Il diavolo, il nemico già sconfitto. Amen. Noi no. Noi siamo i peggiori nemici di noi stessi. E Dio a volte deve liberarci da noi stessi, non dal nemico. Dovremmo mettere a tacere la nostra bocca. Se perdessimo un dente per ogni parola sbagliata che diciamo, è che è un cacchio. Tutti con la dentiera sarebbe. È vero o no? Se dovessimo perdere un capello per ogni parola sbagliata che diciamo, saremmo tutti calvi.
Ma
Noi non ci rendiamo conto che il nemico non ha autorità. La mano di Dio è sulla tua vita. Dillo alla persona accanto a te. La mano di Dio è sulla tua vita. Non avere paura. Amen. Non avere paura di chi ti maledice. Povero lui, ma benedicilo. Benedicilo, perché ne guai quella persona. Alleluia. Non chiedere preghiere per te. Non servono. Perché colui che è benedetto abita dentro di te. Colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. Alleluia. Noi una volta non ci rendiamo conto della potenza incredibile che abita e dimora dentro di noi. Facciamo Dio troppo piccolo. Facciamo noi troppo piccoli. Noi siamo seduti con Cristo al di sopra di principati e potestà. Alleluia. Il diavolo è sotto i nostri piedi. Se vuoi dirgli qualcosa, scrivilo nella suola delle tue scarpe. È lì, è sotto i tuoi piedi. Non ci rendiamo conto che siamo stati fatti re e sacerdoti e che noi oggi sediamo con i re. Gloria a Dio. L'ultima parte che è molto interessante. Preservami dal male affinché io non abbia soffrire. Come si fa a essere preservati dal male? Se il male ci circonda. Guardate un attimo in... Tenete il segno su Prima Cronache, in Matteo 6, che conosciamo tutti questa parte della preghiera chiamata del Padre Nostro. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato, onorato il tuo nome, sia conosciuto il tuo nome. Venga il tuo regno, cioè il tuo regno si manifesti e sia fatta la tua volontà, o affinché la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Quanti vogliono vedere la volontà di Dio fatta oggi sulla terra così come è fatta nel cielo? Questo è Gesù che l'ha chiesto. È Gesù che ci ha detto di pregare in questa maniera, di aspettarci che questo accada. So che è un po' particolare quello che sto per dirvi. Gesù non è venuto per portare gli uomini in cielo. Gesù è venuto per portare il cielo sulla terra. Dovremmo fare una sessione proprio sul regno di Dio. Molti stanno aspettando che la volontà sia fatta quando muoiono. Cioè, quando saremo con il Signore, allora... No, Gesù ha detto... Ora, il regno di Dio è qui. Lo ripeto, il regno di Dio è qui. Io voglio vedere ora il regno di Dio sulla terra e vedere la sua volontà qui sulla terra, così come è fatta nel cielo. Ma noi non vedremo mai la volontà di Dio qui sulla terra come è fatta nel cielo. Allora Gesù è un bugiardo. Ma la sua vita mi dimostra che è possibile vivere il cielo sulla terra. È possibile vivere il regno di Dio sulla terra. Gesù ha dimostrato che è possibile. Amen? È possibile. Possiamo vivere una vita di autorità. Possiamo vivere una vita fatta di cielo sulla terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberci dal maligno. Ora io vi chiedo, quale padre potrebbe mai esporre un figlio alla tentazione? Quale padre così folle potrebbe esporre il figlio al maligno? Allora, due sono le cose. Forse stiamo comprendendo male quello che è scritto, forse quello che è scritto è anche stato tradotto anche in maniera un po' errata. Perché dobbiamo chiedere a Dio di liberarci dal maligno? Glielo dobbiamo chiedere. Non è una cosa naturale che un padre tiene al sicuro i propri figli dal maligno, sì o no? Non è naturale che un padre protegga i suoi figli? Perché glielo dobbiamo chiedere? Perché se non glielo chiediamo succederà esattamente questo, cioè che lui ci esporrà alla tentazione e non ci libererà dal male, dal maligno. Sono stato al telefono con un mio carissimo amico il pastore Walter Biancalana, che è un professore di italiano nonché professore di greco e di latino, e ho chiesto a lui qualche cosa, perché se ritorniamo un attimo nel testo di Prima Cronache 4, versetto 10, ci rendiamo conto che Yahweh fa una preghiera strana, dice: preservami dal male finché non abbia a soffrire. Come si fa a essere preservati dal male? Il male ci circonda, non possiamo chiedere a Dio di evitarci questo. Gesù stesso ha detto: nel mondo avrete problemi, avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Però no, Gesù ha detto: sarete perseguitati. Come possiamo essere protetti dal dolore? Noi non possiamo proteggerci dalle persone che vogliono farci del male, e non possiamo proteggerci dal male, perché il male ci circonda, il mondo giace nel maligno, ma possiamo proteggere il nostro cuore. Liberami dal maligno, in realtà è liberami dal male. Sapete che questa parola nel testo greco è molto particolare, e la parola è poneros, significa letteralmente anche fatica. Liberami dalla fatica, liberami da tutto quello che mi porta all'ira e alla rabbia. Quando Gesù parla di questo argomento ha un senso, lo vorrei collegare un attimo a quello che dice Yahweh: preservami dal male affinché io non abbia a soffrire. Vedete, il problema fondamentale è che tutti quanti noi veniamo offesi, e tutti quanti noi offenderemo qualcuno. Vero o no? Tutti quanti noi riceviamo del male, tutti quanti noi daremo del male. È normale, fa parte del genere umano, fa parte della natura umana. Riceviamo male e a volte noi rispondiamo, a volte non rispondiamo, a volte ce l'abbiamo proprio di istinto. Allora possiamo proteggere il nostro cuore, perché a volte facciamo del male perché abbiamo subito del male, e forse la persona che ti sta facendo del male in questo momento è perché ha subito del male a sua volta. Allora noi non possiamo proteggerci dalle persone, ma possiamo proteggerci dal dolore. Possiamo proteggere il nostro cuore dal dolore. Preservami dal male affinché io non abbia a soffrire, affinché io non soffra e non faccia soffrire altri. Se noi proteggiamo il nostro cuore dal male, lo dice un uomo che è chiamato portatore di sofferenze, un uomo che ha fatto soffrire, che ha portato sofferenze e a sua volta ha fatto soffrire altri. Possiamo proteggere il nostro cuore non dalle persone che ci fanno del male, ma possiamo proteggere il nostro cuore dal male. Come? C'è solo qualcosa, solo una cosa che rende il nostro cuore inattaccabile: quando noi amiamo. Quando noi amiamo in maniera incondizionata. Non è facile, è soprannaturale, ma attraverso l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita è possibile. Quando fai qualcosa, non aspettarti niente in contraccambio. Quanti di noi facciamo le cose aspettandoci il contraccambio? Quante volte ognuno di noi non fa qualcosa e me lo dirà grazie. Quante volte ci siamo lamentati, abbiamo quella persona che ha ricevuto sempre bene da me e io ho ricevuto sempre male. Quante volte? Perché? Perché ci aspettavamo una risposta, e significa che quello che abbiamo fatto non era bene. Mettiamola come vogliamo, ma quale padre o quale madre, una volta che ha quel figlio nelle mani, dice: Se tu non mi prometti che quando diventerai grande lavorerai per me, ti prenderai cura di me, mi darai parte del tuo stipendio, io non ti do né il latte né ti cambio il pannolino. Puoi stare così per, almeno per una settimana. Quale madre? Nessuna. Perché? Perché quell'amore è incondizionato.
C'è un detto nel nostro paese che dice così: una madre, un padre, non a mangiare a 100 figli, ma 100 figli non saprà mangiare un padre. Un padre sa dare da mangiare a 100 figli, ma 100 figli non riescono a dare da mangiare a un padre. È capitato quando le persone diventano anziani, i genitori diventano anziani e i figli non sanno come gestire. Il padre invece da grande, mentre loro erano piccoli, non badava a spese, non badava a sacrifici, pur di provvedere per loro. Perché era un amore incondizionato. Quando noi diamo in maniera incondizionata, vi ricordate Gesù aveva 10 lebbrosi davanti, sapeva che 9 di questi non sarebbero mai ritornati a ringraziarlo, mai. Pensate come avremmo reagito noi? Siccome io so che tu non ritornerai a ringraziarmi, neanche ti guarisco. Immaginate se Dio facesse così? Immaginate Gesù che dice a Pietro: Pietro, siccome io so che tu mi tradirai, guarda, ti mando subito all'inferno. Invece Gesù gli ha detto: mi ami tu? Per 3 volte. Poi ha detto: lasci i agnelli. È vero o no? Quando un padre chiama, lui sa esattamente quello che sta per succedere, ma quello che sta facendo non lo fa perché vuole una ricompensa. Pensate un attimo a Gesù, che sapeva che quelle folle che lui stava sfamando con 5 pani e 2 pesci, migliaia e migliaia di persone, quel giorno quando Pilato fece uscire Barabba e Gesù e disse: chi di voi volete, chi dei due volete libero? Barabba o Gesù detto il Cristo? E le folle gridarono: Barabba. E Pilato disse: cosa ne farò di Gesù detto il Cristo? E le folle: il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli, che sia crocifisso. Se Gesù avesse dovuto fare i miracoli col senno di poi, dicendo: siccome io so che voi mi tradirete nel giorno in cui ho maggiore bisogno, potete morire alla fame, noi l'avremmo fatto. È vero o no? Io sono stato pastore per 10 anni, so cosa significa arrabbiarsi con le persone. Io vengo, io vi chiamo, vi do le offerte, vi prendo con il banco alimentare, preghiere, notti di preghiere, e non vieni la domenica in chiesa, non pregherò più per te. Io ho passato questo periodo assurdo nella mia vita, e un giorno Dio mi disse: ma dimmi una cosa, ma perché fai queste cose? Perché ti prendi cura delle persone? Perché vuoi la loro offerta? Perché vuoi che il locale si riempia? Perché vuoi che ti mettono mi piace su ogni cosa che posti su Facebook? Perché lo fai? Oh, preservami dal male affinché io non soffro. Perché io so che sta per arrivare una valanga di fame. Perché io so che arriveranno problemi. So che ci saranno delle situazioni che mi porteranno all'estremo. Però voglio che il mio cuore sì, non posso proteggermi dalle persone, però voglio che il mio cuore, perché io non voglio soffrire, non voglio aspettarmi qualcosa, perché non voglio soffrire e non voglio fare soffrire altri. Non espormi alla tentazione, ma liberami dal male. Potremmo leggerlo in una maniera diversa. Non voglio la tentazione di fare il male. Liberami.
Amen.
non voglio la tentazione di fare il male. Padre, liberami. Custodisci il mio cuore, aiutami a custodire il mio cuore. E la Bibbia dice che Dio esaudì la preghiera di Iabez. Non perché era un uomo che aveva sofferto, ma perché era un uomo che stava chiedendo con sincerità. Era un uomo che stava chiedendo con onestà. Liberami dal male. Non voglio avere la tentazione di rispondere al male con il male. E non voglio che il mio cuore soffra così tanto affinché io possa in maniera naturale fare del male alle persone. Voglio che il mio cuore sia custodito dal tuo amore e che qualunque cosa io faccia, la faccia in una maniera incondizionata, senza aspettarmi nulla in contraccambio. E se arriverà una bella azione, io voglio che questa mi sorprenda. Se arriverà una brutta risposta, voglio che il mio cuore non si sorprenda affatto, perché quello che ho fatto non l'ho fatto per avere una risposta, l'ho fatto solo ed esclusivamente per amore. Venite a me voi tutti che siete affaticati. La parola affaticati è poneros. Venite a me voi tutti che siete affaticati dalle opere malvagie che state compiendo. Sapete quali erano le opere malvagie di cui parlava Gesù? Le opere della legge. Perché le persone pensavano di essere graditi a Dio per le opere della legge. E Gesù ha detto, venite a me voi tutti che siete nella malvagità ed io vi darò riposo. Voi pensate di essere graditi per quello che fate? No. No, io vi libero dalla fatica. Perché la fatica porta rabbia. Chi vive nelle opere della legge è sempre arrabbiato. Sempre. Sempre arrabbiato. La fatica porta rabbia. Qual è stata una delle cose che Dio ha fatto dopo la disobbedienza di Adamo? Disse, tu mangerai con il sudore della tua fronte. Il sudore ha bagnato il giardino dell'Eden e Gesù ha bagnato il giardino del Getsemani con il suo sangue e ci ha liberati dalla fatica di dover piacere a Dio mediante le nostre opere.
Amen.
Amen. Alleluia. E ci ha liberati dal male. Il male non è il diavolo semplicemente. Il male molto spesso ce lo creiamo con le nostre azioni, con le nostre parole, con il nostro modo di interpretare Dio in maniera sbagliata. Iabez venne esaudito, fu esaudito. La sua preghiera andò dritta al cuore di Dio. E la Bibbia dice al versetto 9, Iabez fu il più onorato dei suoi fedeli. Amen? Dall'uomo più sfortunato, dall'uomo che aveva vissuto più sofferenza, dall'uomo che era l'ultimo degli ultimi, l'ultimo degli ultimi. Sono tante storie, Gedeone, Davide, l'ultimo degli ultimi, divennero i più grandi condottieri della storia di Israele. Perché? Perché gli ultimi
sono i primi saranno gli ultimi.
Gli ultimi saranno i primi. E se ci si umilia, Dio ci innalza. L'umiltà precede sempre la gloria e l'orgoglio precede sempre la caduta. E Iabez, dal profondo della sua disperazione, dice la Bibbia, gridò a Dio e Dio lo esaudì. Voglio che tu dica alla persona accanto a te, c'è speranza per te, c'è riscatto per la tua vita, c'è il riscatto per la tua vita, c'è il riscatto quest'anno, c'è il riscatto oggi, c'è il riscatto per ogni situazione che stai vivendo.
E se pensi di essere l'abbandonato degli abbandonati, quello che è destinato a soffrire per gli Abez, ci insegna stasera che c'è speranza nel nome di Gesù, che ogni cosa è possibile a chi crede e che tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento, e che non c'è situazione dove Dio non possa intervenire, perché niente è difficile o troppo difficile per il nostro Dio. Amen. Il Dio di Yahweh è il tuo Dio. Colui che ha ascoltato la sua preghiera ascolta la tua voce. Colui che ha guardato la sua sofferenza sta guardando la tua sofferenza. Non sei migliore di altri, ma non sei neanche peggiore di altri. Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. Dai la mano alla persona che è accanto a te, per favore. Dai la mano alla persona che è accanto a te. Stiamo ricevendo testimonianze da tutte le parti d'Italia e anche oltre di come Dio, lo Spirito Santo, sta cambiando la vita di così tante persone. Sapete in che modo? Qual è la tecnica? Non avete. La semplicità. La semplicità dei piccoli fanciulli. Non c'è una tecnica, non c'è un modo di pregare, non c'è un modo di agire. Semplicemente sii te stesso e credi che Lui ti ama così per come sei. Amen. E che sei prezioso tale e quale la persona magari più in alto che tu stai vedendo, che è davanti a te. Tu hai lo stesso valore davanti a Dio. E voglio chiederti per qualche minuto prima di concludere, voglio chiederti di pregare per la persona che hai accanto a te. Possiamo dirci anche qui nel corridoio? Alleluia. Prendi la mano della persona che sta accanto a te, anche nel corridoio. Alleluia. Voglio chiederti un attimo di pregare per la persona che sta accanto a te. Chiedi proprio in maniera specifica che lo Spirito Santo possa aprire gli occhi della persona che sta accanto a te, che possa aprire gli occhi, che ogni persona possa rendersi conto della propria preziosità davanti a Dio, di quanto è straordinario il nostro Dio, di quanto è meraviglioso il nostro Dio. Alleluia. Grazie Spirito Santo, grazie con tutto il cuore, grazie con tutto il cuore Spirito Santo. Alleluia. Ora lasciate che era la passata, che era la passata. Oh, scete che era la passata, era la passata, che era la passata, che era la passata, che era la passata. Sono corobo, sciuto corobo, sotto corobo, sono corobo. Possa vivere con la piena certezza della propria identità in Cristo. Non devi fare niente per attirare il suo sguardo, non devi fare niente per avere la sua benedizione, non devi convincerlo, cercare di convincere Dio. È Lui che sta cercando di convincerti quanto tu sei importante per Lui. meraviglie della tua grazia. Grazie perché mi hai benedetto, Padre. Grazie perché tu allarghi i miei confini. Grazie perché la tua mano è sopra di me. Grazie perché aiuti il mio cuore ad essere protetto dal male. Grazie che mi insegni a proteggere il cuore, non dalle persone, ma dal dolore, affinché io non abbia a soffrire e non faccia soffrire altri a mia volta. Padre, non voglio far soffrire le persone che sono accanto a me. Aiutami a custodire il mio cuore. Sono qui davanti a te per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio nome, per darti tutto il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, per benedirlo, allora comincerai a prendere forza e dimestichezza con questa parte del piano di Dio con la tua vita, che è benedire i tuoi nemici. Cominciare a perdonare chi ti ha fatto del male non è facile, ma è possibile. È possibile, comincia a farlo piano piano, passo dopo passo, e lo Spirito Santo comincerà a lavorare nel tuo cuore. E tu comincerai a sentire il tuo cuore più leggero. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, ed io vi darò il riposo. Non c'è prezzo per la pace. Non c'è prezzo per quel riposo soprannaturale che Gesù dà. Vai a Lui, deponi ogni peso, ogni rancore, ogni risentimento, ogni dolore, deposta ai Suoi piedi, e Lui opererà in maniera straordinaria. Forse non succederà da un giorno all'altro, ma una cosa è certa: se noi iniziamo a fare la nostra parte, lo Spirito Santo comincerà a operare in maniera inarrestabile. È il risultato garantito nella nostra vita, perché non è un uomo che ci ha detto questo, ma Dio in persona. Dio non è un uomo perché possa mentire. Quando Lui ha detto una cosa, Lui la fa. Lui la fa. Tu farai una via dove via non c'è. Tu farai una via, la farai. Arrivederci a domani sera per quanti desiderano venire.